Abbiamo con noi un carissimo mio amico che è Baren Kraus, che perché abbiamo disturbato Kraus? Perché oltre ad essere un uomo che è preparatissimo di calcio, insomma, sa tutto di quello che è il mondo argentino. E allora ripartiamo in questa nostra carrellata da Nico Gonzalez. Ciao Baren!
Salve!
Ciao Luca, guarda, mi prendi proprio con le valigie in mano perché sto per partire per Buenos Aires, quindi...
Quindi lasci la fredda, umida Firenze e vai nell'estate argentina, mi sembra un'ottima idea.
Vado nell'estate argentina anche per una cosa che ti riguarda, perché dimmi. Non so se ti ricordi che in una serata dell'Alvear ti presentai Maurizio Macri.
Sì, sì,
e ti dissi, presidente. Futuro presidente, infatti così è stato, e ora si presenta di nuovo come presidente e del Boca Junior, quindi il 2 di dicembre ci saranno le elezioni e io vado a vedere un po' quello che succede, dato, insomma, tu lo sai, il rapporto amicizia
certo,
che ho
certo.
con lui.
Grande personaggio, parliamo di un livello alto, ecco, di un livello alto.
Certamente, quindi vado un po' a vedere cosa succede, perché il Boca è sempre stato, diciamo, una bottega interessante.
Molto interessante. Allora, partiamo da Nico, partiamo io dall'altro giorno su Firenze Viola, tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno la pazienza di leggere l'editoriale che di solito faccio il giovedì sera, quindi esce nella giornata di venerdì. Io ho toccato il tema di Nico ribadendo che mi immagino un grande assalto soprattutto dalle squadre inglesi, dalle top squadre inglesi, magari già nel mercato di gennaio, ma credo che Nico Gonzalez vada difeso a qualsiasi cifra. Parlo di gennaio, quindi ho detto ma nemmeno davanti a un'offerta di 60 milioni o più soldi. Ecco, non so qual è il vostro parere, se avete pareri in questo senso, 348-75-13933, giusto dire a gennaio mai Nico via oppure tutto a un prezzo? Quindi ditecelo e parteciperete insieme a noi a questo dibattito, però vorrei prima di tutto il tuo parere, Baren. Pensi che busserà qualcuno? Perché l'anno scorso, diciamoci la verità, qualcuno ha bussato, ma l'offerta era ovviamente inferiore, è anche vero che Nico non giocava da un paio di mesi, ma soprattutto sia a gennaio che in estate, poi nel mercato estivo, chi ha bussato non aveva lo charme del grande club inglese. Ecco, te cosa ti aspetti per gennaio per Nico Gonzalez?
Ma senti, per gennaio sicuramente saranno più timidi, perché sanno anche che la Fiorentina non è una società che è nelle necessità di vendere, hai capito?
Sì.
Quindi non ho tanto timore di un assalto per gennaio, sì, invece poi al mercato estivo sicuramente qualche offerta importante, interessante ci sarà, bisogna vedere fino a che punto sia una cifra alla quale non si può dire di no, ecco.
Ma sei d'accordo, e poi voglio parlare anche di Nicolò e di Virginia, che oggi Nico va da 60 in su, perché è un giocatore che determina, perché è titolare nella selezione, perché...
Ma sicuramente meno di 60 milioni non vengono neanche a questo punto. Sanno, ti ripeto, che la Fiorentina è una società che non ha bisogno di soldi.
Certo.
Sanno che
insomma, questo magari.
E quindi non è che vengano a farti un'offerta vergognosa, non nessuno.
Però mi chiedo chi se li possa permettere, 60, forse dall'Inghilterra tutti questi.
No, l'Inghilterterra.
Sì, l'Inghilterra, ma anche il Real Madrid, per esempio. Cioè, non è una società che si vergogna a spendere quei soldi, o Barcellona, insomma, ci sono anche altre squadre.
Cioè, i grandi club cercano profili come Nico, cioè giocatori d'attacco che fanno gol. Guardate che, poi anche su questo vi chiederò un parere, ma Nico ormai è un attaccante,
Cioè, sì, assolutamente.
Non è più un giocatore che devi trovargli, non si sa cos'è un attaccante, fa gol, non fa gol, è un attaccante. Virginia,
sì, assolutamente. Nico ad oggi, come abbiamo visto anche nel mercato estivo, già le offerte provenivano soprattutto dall'Inghilterra, quindi soprattutto nel mercato di gennaio probabilmente si ripeterà la cosa. Però ricollegandomi anche a quello che dicevi prima tu, Luca, a meno di 60 è impensabile.
Non si può vedere.
Anche perché ad oggi la Fiorentina è un po' Nico dipendente.
Sì, sì, ma non ci si siede. Meno di 60 sì, sì. Non ci si siede. Questo è ovvio, ma io parto da 60, ma io credo che se finisce così la stagione, se finisce così la stagione, io anche lì, anche sempre su Firenze Viola, ho scritto che oggi Nico è Lautaro della Fiorentina, nel senso che per ruolo, per facilità di andare in gol, io lo trovo un giocatore straordinario. Io penso che lui, in doppia cifra è evidente, ma io credo, Baren, che lui possa andare oltre 15 gol. Non so qual è il tuo parere.
Avevo detto qualche tempo fa lì che è un giocatore da 15 reti.
Vedi che, quindi, che ci siamo su
facilmente. Poi non ci dimentichiamo che ha un colpo di testa straordinario, ha una freddezza nei rigori che non è poco, e quindi è un giocatore che i 15 gol, insomma, voglio dire, li raggiunge con un estremo
calcio ai rigori, ricordiamolo, perché questo comunque è un valore, no?
L'unica cosa, guarda, se gli vogliamo trovare proprio il difetto, un pelo nell'uovo, è che non sa calciare bene le punizioni. Se sapesse calciare bene le punizioni, se si allenasse un pochino, secondo me, questo andrebbe tranquillamente sui 18-20 gol.
Anche perché lui ce l'ha il piede per calciare le punizioni, no?
Assolutamente,
perché lui sa, vedi come calcia anche in corsa, che calcia sia di forza, sia a effetto, cioè a tutti i colpi anche per battere le punizioni.
Tutto. C'ha l'interno piede, c'ha l'esterno, c'ha tutto veramente. No, è un giocatore assolutamente completo, ecco.
Non c'è dubbio. Senti, bene,
sì.
No, io non trovo, per me questo è un giocatore spaziale che sta crescendo, però io credo che lui non farà come Vlahovic. Ecco, questo è il mio parere. Cioè, io non ce lo vedo, Baren, ma chiedo anche a Nick e a Virginia, io non ce lo vedo Nico che torna dalla prossima tournée con l'impegno alla nazionale, va in sede e dice: ragazzi, io a gennaio vado via. Non ce lo vedo,
Se vogliamo, ha resistito anche a certe cose che sono successe anche con la dirigenza, quando veniva tacciato voler andare via, no? Era tacciato di voler andare in nazionale, no? Al mondiale,
certo.
E che quindi si stesse preservando a Firenze per giocare il mondiale con la sua Argentina,
sì,
ma non era così.
Delle finzioni, degli infortuni, tutto quel discorso lì, sì, esatto.
No, quello che fa specie è che queste dichiarazioni arrivarono anche dalla società. Ecco, diciamo che questo comunque se l'hai fatto andare giù, Baren.
Certo, anche perché da quello che so, ecco, io non lo frequento in questo, cioè non lo conosco, diciamo così, a fondo. Però da quello che mi hanno detto, lui sta benissimo a Firenze, hanno fatto un gruppo di argentini.
Sì.
Tra Burdizzo e Martinez Quarta e Bertrand, eccetera, hanno fatto un gruppo di, insomma. E gli argentini sono molto nazionalisti, sono molto legati alla loro terra, alle loro tradizioni. Mi ricordo del mate, degli assado che facevano.
Tutti insieme, mi ci hai portato anche me delle volte lì con i procuratori che poi ospitano a pranzo tutti i loro assistiti, che sono anche di squadre diverse, voglio dire. Però è un modo per essere argentini, e questo poi li caratterizza sempre.
Assolutamente.
Senti, da argentini penso che abbiano anche sofferto la sconfitta all'Uruguay. Perché è vero che il Brasile è il Brasile, ma con l'Uruguay è un derby. Non so se hai visto la partita, Baren, che è successo lì?
Ma niente, è successo che una volta tanto l'allievo ha superato il maestro. Ecco, questo. Bielsa è un genio del calcio, e come tale ogni tanto padella, però quando la zecca, tatticamente li ha imbrigliati, ha capito le difficoltà della difesa argentina, perché sia Otamendi sia Romero sono giocatori che stanno invecchiando, diventando più lenti, ha messo delle frecce e ha giocato un po', diciamo, se vogliamo, all'italiana, li ha fatti venire avanti e li ha colpiti in contropiede e ha fatto un capolavoro tattico, e l'Argentina ha sbagliato una partita dopo 15 che vinceva quante erano, può succedere. Ecco,
sì,
può
assolutamente. Succedere. Anche però, rimanendo sempre su Nico, che tra l'altro è rimasto in campo fino al 53esimo ed è stato anche un po' colpevole di essersi perso il difensore che milita nel Barcellona e gioca nell'Uruguay, Araujo.
Sì. Sì, è vero.
Ma lui può soffrire, Baren, il fatto di giocare con la Fiorentina. Ormai lui preferisce giocare a destra, diciamolo con grande franchezza. E diciamo un'altra cosa, perché lo dobbiamo affermare con onestà. Ormai Nico non fa l'esterno, lui fa l'attaccante. Per cui lui va dove lo porta il cuore, arretra quando per entusiasmo arretra, ma non lo fa strutturalmente. Probabilmente l'Argentina gioca dall'altra parte, che ovviamente gioca anche di appoggio ai grandi centravanti.
Perché lui praticamente lo vedono come l'erede di Maria, come ruolo. E però lui non ha quel ruolo, non ha quel passo, non ha quelle caratteristiche. Lui è un attaccante e a giocare a destra c'ha solamente dei vantaggi. Io credo che soffre questa cosa, però sai, vaglia la nazionale.
No, ma che giochi anche in porta con la nazionale, mancherebbe altro.
Bravo, ecco, cioè, giochi però... anche in porta, però non è il suo ruolo. E credo che Scaloni, che non è un tonto, soprattutto i suoi collaboratori, sia Aimar sia Samuel, e insomma forse gli suggeriranno un po' di cambiare, ecco.
Sì, no, non è un tonto, questo lo ha dimostrato a più riprese. E ora c'è una pronta occasione di riscatto, giusto? Altra grande partita per l'Argentina.
Contro il Brasile, a parte che questo Brasile effettivamente non convince. Io ho visto un po' la partita con la Colombia, ne sono stati presi a pallate, veramente.
E non c'era Mina titolare, se no puoi immaginare.
Se c'era Mina era 5-1.
Non si sa come finiva, ecco, ovviamente. No.
Certo. No, ma davvero, Brasile proprio giù, molto giù. Va bene, a parte che Neymar sì, può aiutare il Brasile, ma non è che lo può cambiare totalmente.
No. Quindi manca. Io ho visto un po' di partita, pare. Lì in questo momento in Brasile manca un'idea di squadra. Perché poi Neymar, Neymar è un finalizzatore, ma non è che fa squadra lui, no? Manca un'idea di squadra nel Brasile. È il nostro Carletto Ancelotti, troverà materiale, secondo me, molto a lavorare quando torna, perché lì c'è proprio da ricostruire qualcosa. Senti, Baren, prima di salutarti, non possiamo fare qualche riferimento al mercato. Che ne pensi di questo Della Vega, come si chiama? Questo ragazzo giovane,
Pedro
esterno,
Della Vega,
Guarda, ti dico che io sono stato riunito con lui, con il padre. Il padre è un ex giocatore.
Sì.
E sono stato circa 3 anni fa. Tre anni e mezzo fa, quando aveva appena fatto poche partite, un ragazzo che ci piaceva molto a Daniel Passarella. Siamo stati riuniti con lui, eccetera, siamo andati a parlare con il presidente dell'Anus, il quale ha chiesto a quell'epoca 10 milioni di dollari.
Accidenti, per un ragazzino di quell'età, 10 milioni.
Sì, aveva fatto tre partite. E ci ha invitato alla partita, siamo stati, con Russo, grandissimi rapporti con questo presidente, eccetera, però... E in quel momento lì c'è sembrata una cifra spropositata.
Certo.
Un ragazzo interessante, poi ha avuto un piccolo calo, ma ha fatto un campionato molto, molto male, ma probabilmente anche lì l'allenatore non l'aveva visto. Lui è un esterno, capisci?
Ecco, per chi ci ascolta e che magari non lo conosce, per farlo capire, è paragonabile a qualche calciatore che gioca in Serie A?
Di Maria.
Quindi un bel esempio.
Tipo Di Maria, un ragazzo c'ha grande corsa, grande velocità, capito? Però è più un esterno, capito? E lì lo faceva giocare più di punta, era un allenatore che praticamente fa giocare con l'1-9-1, capito?
Quindi è quello. E quindi è questa.
E
in giro c'è qualche nome, ora te parte arriverai fra poco a Buenos Aires, quindi presto ti chiameremo per avere qualche indicazione in più. Ma c'è qualche nome rock in questo momento, di quelli
come al solito, no, perché hai visto anche la nazionale non ha ricambi, sì. In questo momento sono sempre i soliti. Perché i giocatori fanno tre partite e se ne vanno, anche perché c'è anche tanti altri mercati, non è che c'è l'italiano. L'italiano è un mercato adesso di seconda fascia, capito?
Sì.
C'è Stati Uniti, Arabia,
certo,
Cina,
no, ma anche
vanno a
seconda fascia, capito? Seconda fascia sei benevolo, cioè, noi siamo altri in seconda fascia.
I procuratori li montano sul camion col forcone e li portano
lo so,
a vendere,
giusto. Senti, un'ultima cosa, Beltrán.
Sì.
Beltrán,
sì.
Non ha partecipato a questo diciamo momento, sì, di nazionale di selezione, perché aveva questo problema al, sì, costato, però ci dicevano che comunque è un giocatore che Scaloni valuta con grande attenzione. Mi diceva, abbiamo fatto un collegamento con l'Argentina, ci hanno detto anche che anche i giornalisti argentini sono un po' stupiti del fatto che Beltrán ancora abbia fatto poco, per non dire niente,
sì,
anche se è giovane. Te sei sorpreso, e secondo te secondo te può cambiare qualcosa, a cominciare già dalla partita col Milan, perché lui sta bene, si sta allenando, quindi col Milan sarà sicuramente abile e arruolato.
Sì, io sono profondamente sorpreso, profondamente sorpreso, perché è un giocatore, ripeto, che ho visto, che ho seguito, è un giocatore sul quale credo moltissimo,
sì,
e però con la piccola riserva ho detto che è un giocatore che è abituato a una punta, che è abituato a giocare con un'altra punta vicino. Il modulo, questo 4-3-3 che usa italiano, insomma, probabilmente non lo fa esaltare, ecco, nelle sue caratteristiche. Però, ripeto, è un ragazzo che ha grandi capacità atletiche. Ti ripeto, non è altissimo, però è un ragazzo forte, non si risparmia mai, corre tutto, vede bene la porta, quindi prima o poi, ragazzi, i gol li fa. Mi dicevano ai miei tempi, quando ho cominciato, questa è la cosa, se uno i gol li ha fatti, li rifarà.
Sì, 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 sì.
Non li fa quelli che non l'ha mai fatti. Io ho portato in Italia Balbo, si sono messi a ridere tutti, perché è stato capocannoniere di tutte le categorie inferiori. È stato quello che è stato. Ho portato Batistuta, che è stato capocannoniere di tutte le categorie inferiori, e ha fatto gol. Mi ho portato De Zotti, che ci sono messi tutti a ridere, eppure ha fatto il suo.
Anche lui,
cioè,
sì.
Ragazzi, quando uno fa i gol in Argentina, voglio dire, li fa anche in Italia.
Non c'è dubbio. Senti, mi levi una curiosità, poi davvero ti saluto, perché sì, sennò c'è Gianni, sì, Colossanti, mi guarda male.
Sì.
Allora, ma te che sai tutto del River, sai tutto anche del Boca,
sì,
ma il River
è
casa tua, bravo. Ma è vero che questo ragazzo comunque nasce trequartista e che si è ritrovato a fare l'attaccante per necessità di rosa,
sì,
cioè che era sparito,
sì,
un attaccante? Perché lo Monaco l'altro giorno ci ha detto: guardate, state attenti, c'è stato un infortunato nel River, è stato spostato, ma lui, che pure ha fatto benissimo anche da centravanti, lui è un numero 10.
Sì, è come Diaz. Diaz era il numero 10.
Come Ramon, grande Ramon.
Ha dovuto fare l'attaccante perché c'era un certo Maradona che giocava col numero 10. E quindi l'hanno messo a fare la punta. Ma siccome uno sa giocare a calcio, può fare il trequartista e può fare la punta.
Certo.
E da punta fa gol. Cioè, questo, ragazzi, è solo una questione di tempo. Solo una questione di tempo. Io l'ho sempre detto, anche se andate, sì, a rivedere quello detto, che un attaccante matura verso i 23-24.
Anzi, in Italia si dice addirittura 26, te lo dico, 25-26 in Italia. Però un argentino c'ha tempi diversi,
matura,
certo.
Matura prima. Però un argentino, anche Batistuta, ragazzi, abbiamo dovuto aspettare, ti ripeto. E sto parlando del più grande attaccante nella storia della Fiorentina, no?
Ho capito, ho capito.
Quindi, Bene.
Allora, Bari, innanzitutto buon viaggio. Salutaci Buenos Aires, che cara
no,
Virginia, è un
come
posto
no,
da favola.
E infatti viaggio dei sogni,
ecco,
sinceramente.
Ti consiglio, perché veramente è un posto magico. E ti disturberemo, perché da lì dentro poi ci puoi raccontare ancora più cose. Allora, grazie a Baren Kraus.